Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono con volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, episodio dei due di Emmaus, episodio conosciuto, episodio che ci colpisce, ci rallegra, ci illumina, ci riscalda, e attraverso i tempi ha dato modo anche a diversi artisti di esprimere con la loro arte, nella pittura, nei quadri, questo evento di grazia che ci appartiene e che parla forte al nostro cuore, perché ci sentiamo così vicini a questi due discepoli tristi, delusi, affranti, desolati, che la sera di quel giorno di Pasqua tornano avviliti al loro paese perché non l'hanno visto, perché le promesse che avevano ascoltato non si sono realizzate secondo loro, e camminano in un ritorno deludente verso le loro famiglie. A loro si accosta Gesù e sa fare loro un cammino non semplicemente fisico da Gerusalemme a Emmaus, ma un cammino spirituale, che è una conversione dalla delusione alla gioia, dalla disperazione alla speranza, dalla luce, dalle tenebre alla luce, dall'afflizione alla gioia, dall'isolamento alla comunione ecclesiale. Un cammino che ha diverse tappe, che possiamo anche riscontrare nella nostra vita, nel nostro rapporto con Lui, con il Signore Gesù, che lungo il cammino della nostra storia ci ha accostati, come ha accostato questi Suoi due discepoli, e anche a noi ha fatto fare e vuol far fare un cammino spirituale di fede, di speranza e di amore, un cammino graduale. Qual è la prima tappa, il primo momento di questo cammino? Gesù li fa parlare, Gesù li interroga perché possano esprimere, definire, delineare in che cosa consiste la loro tristezza, in che cosa consiste il loro affranto, la loro amarezza. Vuole che chiariscano a se stessi, e così li fa parlare. E dicono: ecco, noi speravamo, lui ci aveva detto che, però è vero, sono andate anche delle donne al sepolcro, hanno visto, dicono che hanno visto, ma sa, donne, non bisogna prestar fede, noi non l'abbiamo visto, anche gli apostoli sono andati, ma il sepolcro era vuoto, insomma, lo abbiamo visto macellato, umiliato, l'abbiamo visto affranto, aveva detto che sarebbe risorto, non è risorto, siamo profondamente delusi. Hanno espresso quello che si portavano nel cuore, e questo Gesù vuole che faccia tu, che faccia io, con quelle pesanti tristezze, quelle pesanti amarezze che spesso ci portiamo nel cuore e che non hanno un volto ben definito, ben chiaro, ma che rendono cupa la nostra vita, la nostra esistenza. Vuole che faccia emergere alla nostra consapevolezza quali sono le nostre attese deluse da Dio. Perché vedete, se nella mia vita c'è tristezza, se nella mia vita c'è affranto, se nella mia vita c'è amarezza, se nella mia vita non c'è gioia, non c'è entusiasmo, non c'è sprinte, non c'è vivacità, significa che sono una persona delusa. Significa che ci sono state delle aspettative nella mia vita che non si sono realizzate. E allora vedete come io mi ritrovo pienamente in Cleopa, nel suo amico, no? E allora ecco, Gesù che ti fa esprimere, ti fa chiedere, ti fa definire, e poi cosa ti fa? Come fa? Come ha fatto con i discepoli di Emmaus? Li prende per mano e li fa fare un cammino nella Sacra Scrittura. E spiega loro nella Sacra Scrittura tutto quello che si riferiva a Lui, cominciando da Mosè, cioè il Pentateuco, i Salmi, i Profeti, e spiega loro tutto quello che si riferiva a Lui. Hai mai preso in mano la Bibbia con un po' di fede, con un po' di amore? E allora, se tu l'hai preso in mano la Bibbia con un po' di fede, un po' di amore, E con questa luce che sei accostata ad essa, avrai fatto tante scoperte. Che cosa avrai scoperto? Avrai scoperto tutto quello che la Bibbia dice di te. Perché la Bibbia parla di me. E allora ecco Gesù che col suo Santo Spirito si accosta all'anima che lo cerca e gli spiega le Sacre Scritture, gli spiega tutto quello che si riferiva a lui e quindi anche a me. Ma perché ciò che si riferiva a lui si riferisce anche a me? Perché in lui siamo stati pensati dalla fantasia del Padre nell'eternità prima che nascessimo. In lui siamo stati scelti, siamo stati inventati, siamo stati delineati. E quindi tutto quello che si riferisce a lui si riferisce a me. E allora ecco la luce che inonda. Inonda la mente, è la luce della verità. Io sono la luce del mondo, dice Gesù. E la sua luce è una luce che non solo rischiara la mente, ma infuoca il cuore. E così quei due discepoli cominciano a sentire qualcosa nel cuore che si riscalda, qualcosa che si apre. Lo ascoltano volentieri. E ascoltandolo volentieri la luce entra, il cuore si riscalda sempre di più. E che cosa spiega Gesù loro? Spiega che bisognava che il Cristo soffrisse. Non bisognava che il Cristo soffrisse. Stolti! In riferimento allora alla nostra vita, Gesù, se noi ci accostiamo alla Sacra Scrittura, ci illumina in quei momenti bui della nostra storia, ci fa entrare in quelle speranze deluse, in quelle rabbie profonde che ci portiamo nel cuore, perché ci sentiamo irrealizzati, e ci mostra come tutto quello che noi vediamo in forma negativa invece ha una luce positiva. E ci educa al senso profondo della medicina di Dio che è la sofferenza. Perché la sofferenza è entrata nel mondo in seguito dal peccato. E in seguito al peccato ciò che era tutto bello diventa tutto brutto. Diventa penoso. Ciò che è agevole diventa difficile. Ciò che era facile diventa sacrificato. E allora ecco, il Signore Gesù ci fa entrare nel mistero di questa medicina che Dio ha dato all'uomo, perché i castighi di Dio sono medicine. Perché Dio, come buon papà, quando castiga lo fa per amore e lo fa perché il figlio rinsavisca, perché il figlio si raddrizzi, perché il figlio ritrovi se stesso. E così il Signore ci fa entrare nel mistero della sua sofferenza e ce la fa vedere nella sua luce positiva. Ma che luce positiva può avere mai la sofferenza? Ecco la rivelazione, ecco la luce che inonda il cuore dei due di Cleopa. Vedete all'inizio della messa quella povera mamma con quella figlia, no? Si è disturbato un po' qui. Voi pensate che sofferenza quella famiglia, no? Che senso ha la sofferenza di quella ragazza? Che senso ha la sofferenza di quella famiglia? Lui te lo svela, lui solo te lo svela, perché lui è entrato nel mistero della sofferenza con tutto se stesso e ci ha rivelato il vero volto della sofferenza, che è possibilità di redenzione, occasione di amore, capacità di donazione totale e suprema. Lui è entrato fino all'estrema sofferenza, perché ogni estrema sofferenza dell'uomo potesse essere redenta e potesse essere trasformata in amore. E questo è il mistero. E se noi non entriamo in questo mistero, siamo battezzati, sì,
ma non siamo ancora cristiani. Non siamo ancora entrati nel mistero del Cristo, che è un mistero di una persona divina che entra nel mistero della sofferenza e la trasforma in amore. In che modo? Non distruggendola, assumendola volontariamente. Per cui lui ci dice: entra anche tu con me nel mistero della sofferenza nella tua vita. Non vivila più come l'hai vissuta fino adesso. Alle volte, quando vedo qualcuno, in particolare qualche mio familiare, no? Che ha la mania che tutto deve andare secondo come ha stabilito, ma tutto deve essere organizzato. Se qualche cosa non va, mamma mia, apriti cielo, non è che bestemmia, per fortuna, no? Per fortuna. Ma tutte, perché? Perché tutto non è più sotto, perché ogni minima cosa che è fuori programma è la sofferenza, è il fuori programma massimo che tu possa incontrare, è il fuori programma massimo. Però Gesù te ne svela il senso e vuole dire a te cristiano, a me cristiano: accogli la sofferenza nella tua vita come l'ho accolta io, trasformandola in amore. Gesù è l'unico che è venuto nel mondo per soffrire, noi siamo venuti nel mondo per vivere. Lui già viveva ed è la vita, ed era ed è la vita. È venuto nel mondo per soffrire, perché noi imparassimo a vivere, accogliendo quelle sofferenze inevitabili della nostra vita. Chiaramente, se posso guarire da una malattia, devo curarmi, ma la sofferenza è il condimento della nostra vita. E lui ci apre a una visione eterna, schiude il nostro piccolo orizzonte umano nel quale siamo chiusi e ci apre a una verità eterna. Il chicco di grano deve cadere in terra, deve morire per portare frutto eterno, la vita eterna. Lui è venuto a comunicarci, a darci con la sua morte e risurrezione la vita eterna. Apriti mente, apriti cuore, non sei fatto per qua giù, sei fatto per la vita eterna. In questi giorni eravamo in un convegno e un uomo di 40 anni circa, con tre figli, con una malattia seria, non mortale, ma di quelle malattie che ti portano all'ospedale più o meno ogni mese per fare accertamenti, per stare sotto controllo. Voi pensate, non grave, ma anche che se non la tiene sotto controllo e se non degenera, diventerà gravissima. Eppure questo uomo di 40 anni cosa dice? L'ho sentito per caso perché passavo di lì, stava parlando con altri amici. Dice: benedico il Signore di questa malattia che è venuta nella mia vita. Dice: perché se io non avessi incontrato la malattia, se io non fossi entrato nella sofferenza di questa malattia, non sarei così come sono diventato adesso. Il mistero della sofferenza è un mistero di amore che ci apre a qualcosa di più, perché noi finché stiamo bene e tutto ci va bene siamo così schiavi delle apparenze, delle cose effimere di questo mondo, che non ci accorgiamo che siamo fatti per qualcosa di più. E lì, ecco, nell'incontro con la Sacra Scrittura si riscalda il cuore, tu capisci il senso della vita, capisci il senso di quei fallimenti, capisci il perché di quelle cadute, capisci il perché di quei dolori profondi, di quelle incomprensioni, di quel buio, e tutto diventa luminoso. Non chiaro, perché lui non te la spiega come un professore che dice questo, no, ti dà una luce di intuizione, d'amore, per cui il mistero viene illuminato anche se non chiarito, e il tuo cuore entra in una comprensione nuova. Ed ecco lì, nei due, cosa scatta a quel punto? Signore rimani con noi. Si fa sera, senza di te è notte, senza di te è buio, senza di te non c'è senso, senza di te non c'è luce. Entra, Signore. E lui dice, Luca, entrò per rimanere con loro, entrò per rimanere con loro, per rimanere per sempre con loro. Questa messa conclude anche il nostro fine settimana pasquale, dove abbiamo approfondito questo rimanere di Gesù con noi nel suo Santo Spirito, e i nostri cuori si sono riscaldati a questo pensiero e si è aperto in noi un desiderio profondo che questa presenza non sia disattesa, ma questa presenza ineffabile del Consolatore, del Maestro, dell'Amico, dell'Avvocato, del Paraclito, che rende presente Gesù nel nostro cuore per mezzo della nostra fede, sia da noi attenzionata d'amore, perché Lui vuole rimanere con noi non come ospite distrattamente accolto, ma come ospite attenzionato d'amore. E lì, ecco, l'Eucaristia. Gesù spezza il pane, lo dona loro e loro capiscono tutto. Nel momento in cui Gesù spezza il pane e lo dona loro, i due di Emmaus capiscono tutto. Cosa capiscono? Capiscono il suo corpo immolato, capiscono il suo sangue versato, capiscono che lì era amore, amore che strizzava. E loro invece pensavano delusione, affranto, amarezza, era amore. Tutto si capovolge, la tristezza fugge, non lo cercano neanche più, non lo cercano neanche più perché lo hanno scoperto in quell'amore spezzato, in quel pane spezzato. Non hanno più bisogno di vederlo perché sanno ormai che Lui è vivo e presente nel loro cuore. E cosa succede? Succede che tristi e desolati si avviavano alle loro case, adesso che sono arrivati alle loro case si svegliano, perché l'amore fa svegliare, l'amore fa correre, l'amore fa andare incontro agli altri, mentre da prima il loro egoismo, la loro ristrettezza mentale l'aveva portato a isolarsi. Adesso Lui che gli ha spiegato l'amore, Lui che gli ha spiegato che cosa significa la sua passione, ecco, li rende veloci, si avviano a Gerusalemme e hanno la gioia grande di vedere che non sono soli, non lo hanno incontrato solo loro, anche altri lo hanno incontrato, è apparso a Simone, è apparso anche agli altri. E che cosa fanno tutti? Annunciano che è risorto, il Signore è risorto, noi l'abbiamo incontrato, l'abbiamo visto, abbiamo mangiato con Lui, siamo stati con Lui. Dobbiamo dare questa notizia al mondo, è il Vangelo, e da lì si diffonde il Vangelo, la buona notizia che Gesù, il Redentore, colui che è entrato nel mistero della sofferenza fino all'estremo, colui che ci ha amato fino all'estremo, ci ha dato il dono di una vita nuova, di una vita in cui la sofferenza non è messa da parte, la sofferenza non è esclusa, la sofferenza è sempre presente, ma con una dimensione nuova, quella dei risorti, quella dei figli di Dio, quelli che hanno conosciuto e sperimentato la risurrezione di Cristo nel loro cuore, sono risorti con Lui. Chiediamo, come sempre, a lei, alla Vergine Maria, alla Vergine della Risurrezione, alla Madre della Chiesa, che ci accompagni nel cammino della nostra vita, in questo incontro con Gesù, ci educhi lei a questi passaggi, perché anche in noi si possa realizzare questa testimonianza gioiosa, vivace, entusiasta d'amore per Gesù. Amen.